Lasagnette con carciofi e gorgonzola, mille sfoglie di vitellino con porcini e caciocavallo, cornucopia della fortuna con parfait al torroncino, musica, intrattenimento e a mezzanotte si brinda al nuovo anno, all'alba cornetto e cappuccino, per Natale e Capodanno, ristorante alla roccia, ad Oratino, info line al numero 0874-38159.
Per difendere la tua casa, la tua famiglia, la tua attività commerciale o il tuo ufficio, scegli la sicurezza e la tecnologia innovativa di Elettroallarmi. Specializzato nella realizzazione di allarmi, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora. Elettroallarmi lo trovi nella zona industriale a Ripali Mosani, in via De Gasperi 70.
Pizzeria, ristorante, Da Toni. Tutte le specialità di pizza con farine speciali, anche senza glutine. Da Toni si effettuano corsi per pizzaiolo. Per info 0874 60 256. Centro Tartufi Molise presenta Casa Molisana, dove troverai tutto il meglio della tipicità molisana. Tartufi, salumi, formaggi, vini, biscotti e tanto altro ancora. È anche bar e ristorante, aperto dal lunedì al sabato, sulla strada statale 647 Pifernina, al chilometro 19700 a Castro Pignano. Telefono 0874 50 32 40. Casa Molisana vi aspetta.
Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù. Giro, mi rigiro. Ciao a tutti da me, Pietro.
Da me, Florence.
Ben ritrovati a Desideri di Stonici, puntata numero 350. Una voce forte, intensa, diversa, come lo è appunto
Radio Orizzonte Molise.
La radio che ascoltate in Molise non solo, basta andare su internet e digitare
www.radioorizzonte.it
e si ascolta sì nella troposfera, proponendo tanta buona compagnia, ironia, positività, ottimismo e tanta buona musica che va dal passato passato al 1959.
Abbracciando tutti i radioascoltatori
e tutti i generi musicali. Brava.
Voglio aggiungere che la si può ascoltare Radio Orizzonte Molise anche attraverso l'app TuneIn Radio.
Bravo, bravo. Mi raccomando, niente richieste, solo dediche, perché Flo è lei che scava, trova le chicche musicali, quelle che ci permettono di fare questo bellissimo viaggio nel tempo, nel passato. Quindi in cui il fruscio non sarà un fastidio ma sarà una carezza per i nostri cuori, per le nostre anime, e quindi solo dediche, tante dediche, anzi molte di più dediche in questa serata in cui si festeggiano le 350 puntate di Desideri distonici, 8 anni.
Sì, otto anni
di condivisione,
di sopportazione per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutti i radioascoltatori.
Ma ricordiamo subito, Flo, ricordiamo il numero di cellulare per poter mandare SMS e messaggi tramite WhatsApp, prego.
Allora, 333-94-96-069, ripeto, 333-94-96-069.
Anche in francese per il nostro taglio international.
333-94-96-069.
E subito Thomas da Londra che ci scrive: il tempo raffredda, il tempo chiarifica, nessuno stato d'animo si può mantenere del tutto inalterato nello scorrere delle ore. E noi facciamo scorrere il nostro tempo passando subito la voce a Flo, che questa sera col suo blaterare dove ci porta?
Vi riporto indietro nel tempo, esattamente nel 1949.
Perché?
Perché in Canada capitò un disastro aereo che poi si scoprì essere un uxoricidio, quindi praticamente l'uxoricidio con più vittime della storia.
Allora quindi diciamo che ci farà entrare...
Sì, un po' la lucare le depove.
Ah, ci farà entrare in questo mistero del 1949, quindi distribuendo il tutto in vari momenti come sempre,
sì, sì.
Per non rendere il tutto noioso, anzi, ma fluido e piacevole da ascoltare. Prego Flo.
Il 9 settembre 1949 a Quebec sembra un giorno come tanti. All'aeroporto la torre di controllo segue sul radar, tra i tanti aerei in volo, un Douglas DC-3 della Canadian Pacific Airlines, la principale compagnia privata del paese, che è da poco ripartito dopo essere arrivato da Montréal con destinazione Baie-Comeau, una cittadina piccola ma molto importante dal punto di vista commerciale, quasi a confine tra Canada e USA, un viaggio breve e tranquillo. Le ricerche immediatamente attivate scopriranno dopo poche ore che il ghiaccio si è fermato a metà strada, all'altezza del villaggio di Sotocochon, a circa 40 km da Quebec City. L'aereo è esploso in volo, come attesta la testimonianza di un pescatore che ha assistito al fatto, e i suoi rottami si sono sparpagliati in un'area boscosa e disabitata sulla riva nord del Golfo di San Lorenzo. Un DC-3 della Canadian Pacific. Poliziotti e tecnici inviati sul posto possono solo accertare che il velivolo è andato completamente distrutto e che tutte le persone a bordo, 19 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, sono morte. Incidente inspiegabile, caso chiuso. Per la Canadian Pacific Airlines, una compagnia che ha fatto della qualità e della sicurezza dei voli il suo punto forte, è una batosta terrificante. Tra l'altro, tra i 19 passeggeri c'erano alcuni importanti imprenditori e manager, e i risarcimenti da pagare alle loro famiglie si prospettano apocalittici, di una portata tale da portare la compagnia alla bancarotta. Continuiamo dopo.
Diciamo che è molto molto interessante. Brava Flu. E subito c'è Arnold che ci scrive da quel del Canada, dice: lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.
A proposito di Canada,
guarda caso. Poi invece dalla Svezia, da Stoccolma, l'uomo Ulla, l'uomo è ossessionato dalla dimensione dell'eternità e per questo si chiede: le mie azioni riecheggeranno nei secoli a venire? Noi ce l'auguriamo, e allora, visto che abbiamo parlato di viaggi, di tempo, noi ci spostiamo nel passato e partiamo subito con una bellissima canzone da voler dedicare a chi? A Max DJ?
Sì.
Max DJ.
Quale canzone? Ah,
nella vecchia fattoria.
Allora, su questa canzone saluto anche Davide e Michela di Palermo. Buona mangiata di arancini alla faccia mia.
Ecco, perché lei è appassionata di arancini, Flo. E allora, mentre mangiano gli arancini, quindi mi raccomando, i versi degli animali non si possono fare, li faremo io e Flo, nella vecchia fattoria, quartetto Cetra.
Yeah.
Ebbene sì, era nella vecchia fattoria, quartetto Cetra, brano originale del 1950. Onetto, da Campobasso, Molise, Italia, Europa, Terra, Troposfera, Desideri di Sonici, puntata numero 350, e guarda caso l'avevamo dedicata anche a Max DJ, che subito ci fa i complimenti per questo traguardo raggiunto, 350 puntate, settimane, siete forti, da quando vi ho scoperto non vi lascio più, vi abbraccio e grazie per il brano e la vostra compagnia. Max DJ, ricordiamo il nostro collega che propone un suo programma dedicato ai bambini il sabato pomeriggio su Radio Stella Marina.
E a questo proposito saluto anche Daniela da Palermo, altra nostra collega speaker,
che il giovedì sera invece è tutto rock,
sì,
sempre
sì,
su Radio Stella Marina.
Rock. Sì, sì, esatto.
Bene, e noi senza nessuna invidia, anzi assolutamente con tanto piacere, lo ricordiamo. E allora Flo, continuiamo con i misteri, anche se dobbiamo, c'è ancora John che in questo momento si trova a Vienna. Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona. E allora voi radioascoltatori, in questo momento potete essere seduti sulla poltrona e ascoltiamo.
Sì, avviluppatevi in un bel play.
E ascoltiamo la voce di Flo e quindi proseguiamo con i nostri misteri. Vai Flo.
Uno dei vicepresidenti della Canadian Pacific Airlines, N.R. Crumb, a differenza dei suoi colleghi, non si lascia prendere dal panico. Si è sempre occupato della sicurezza degli aerei e le circostanze del disastro lo lasciano parecchio perplesso. Contatta immediatamente un detective suo amico, Jacques Perrault, e lo invia sul posto insieme a due tecnici e un avvocato, François Gravel. Però riferisce, già dopo il primo sopralluogo, che c'è qualcosa che non quadra. Soprattutto i rottami più grandi emettono un odore di dinamite a dir poco sospetto. Crumb e Gravel si precipitano dal primo ministro Maurice Duplessis a chiedere che intervenga presso il Ministero della Giustizia per far riaprire le indagini. La risposta era gelante, non se ne parla proprio. È meglio che la Canadian Pacific Airlines si preoccupi di come reperire i soldi per i risarcimenti. Crumb però non si arrende e riesce almeno a strappare l'autorizzazione a proseguire privatamente le indagini a spese della compagnia. Subito dopo, su suo ordine, però ingaggia i 15 migliori detective canadesi. Qualunque pista da seguire sarà battuta fino in fondo. Passano pochi giorni e la ricerca dà i primi frutti. Un tassista di Quebec City racconta di aver condotto all'aeroporto, la mattina del 9 settembre, una signora corpulenta che aveva con sé una scatoletta di legno da consegnare a qualcuno che stava per partire. Altri testimoni identificano la donna come Marguerite Pitre, nata a Rouest, una domestica quarantenne che il 20 settembre successivo ha tentato il suicidio con il gas senza riuscirci, lasciando un biglietto sconclusionato in cui si accusava di un crimine non chiarito. La Pitre, fermata dalla polizia, canta quasi subito. Il pacchetto conteneva una bomba a orologeria e lei lo ha consegnato a una donna di 29 anni, Rita Guy, nata Morel, che stava per imbarcarsi proprio su quel DC-3 ed era ovviamente ignara del suo contenuto.
Ci fermiamo perché così manteniamo noi in sospeso, è vero?
Certo.
L'enigma.
E poi manteniamo in sospeso e non facciamo addormentare gli ascoltatori.
Esattamente. Dobbiamo salutare Giovanni da Macchia di Sernia, Giovanni da Mondo Merano, Pardino da Larino, e poi c'è Umberto che ci scrive da quel di Shanghai e ci scrive: non amare né odiare la tua vita, ma il tempo che vivi. Vivilo bene, lascia al cielo decidere quanto sia breve o lungo. E noi speriamo che sia lungo e ci spostiamo, viaggiamo sfogliamolo quest'album in bianco e nero dei ricordi musicali e andiamo ad ascoltare una voce straordinaria che non solo accarezzerà i nostri cuori e le nostre anime, ma anzi le farà vibrare, Billie Holiday con All of Me. Billie Holiday, Desiderati Sonici, puntata numero 350, una voce forte, intensa, diversa, come le è appunto Radio Orizzonte Molise, la radio che ascolta di Molise. Non solo, basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it. Flo, ricordiamo ancora il numero di cellulare per mandare SMS e WhatsApp, perché arrivano tante tante dediche, prego.
Allora, 333-94-96069.
In francese.
333-94-96069.
Buenos Aires, c'è Walter che scrive: eravamo insieme tutto il resto del tempo, l'ho scordato. E allora ripasso la voce a Flo e ci rimergiamo nel mistero del 49. Vai Flo.
Deve esserci un mandante, mm-hmm. E questo è il più facile da immaginare, mm-hmm. Il primo che verrebbe in mente a qualunque sbirro: Joseph Albert Guy, 32 anni, marito di Rita. Guy è un rappresentante di orologi e gioielli. Viaggia molto per lavoro e ama condurre una vita dispendiosa.
Ecco.
Troppo per le sue finanze familiari, sempre al limite del dissesto. A forza di contrarre debiti, è stato costretto a chiudere la sua attività e a lavorare alle dipendenze di altri, mm-hmm. Ragione per cui la moglie lo considera un miserabile fallito, mm-hmm. E non fa nulla per nasconderlo né a lui né a chiunque altro. Da quando è nata la loro unica figlia, poi, gli ha letteralmente sbarrato la porta della camera da letto. Mm-hmm. Poco male per uno come Guy, che non è certo portato alla monogamia. E infatti il rappresentante si è subito trovato una sostituta nella persona di una cameriera 19enne, Marie-Ange Rouletabille, con la quale nel 1949 ha una relazione da 2 anni. Il fatto però è che Marie-Ange comincia a stufarsi di fare la ruota di scorta e di divorziare da quella bigottona di vita non se ne parla proprio. Nel Quebec, cattolico e francofono, il divorzio non esiste nemmeno, senza contare che Guy continua a spendere molti più soldi di quelli che guadagna. Così un giorno all'ineffabile rappresentante viene in mente l'idea con cui risolvere tutti i problemi. La classica storia dei due piccioni presi con una fava. Rita, visto che anela tanto al paradiso, lo raggiungerà al più presto grazie a un finto incidente e lascerà al marito devoto un bellissimo ricordo, i $15,000 canadesi, equivalenti a $156,000 di oggi, delle 2 assicurazioni sulla vita che lui ha prontamente stipulato a suo nome, una da 5 e una da $10,000, nel giorno del volo, nella triste eventualità di doversi consolare della perdita.
Ci fermiamo perché man mano che andiamo avanti ci addentriamo e scopriamo, ecco, il mistero, quindi è un piacere. E allora al 333-9496-069, giusto Flo? C'è Ciao Lì dal Pechino che ci scrive: il diritto alla speranza è la motivazione umana più potente che conosco, e anche noi speriamo sempre, assolutamente. Poi c'è Dacia da quel di Tunisi: il tempo è una scusa, quando si ama una cosa il tempo lo si trova. E allora, visto che abbiamo parlato di tempo, ma in questo caso passiamo al tempo meteorologico, in cui c'è anche tanto sentimento. 1959, lui è il grande Mimmo Modugno con
Piove.
Ma va? Quindi piove? Va bene, piove.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao.
Piove piove sul nostro amor, 1959, Domenico Modugno, speriamo invece che non piova sul nostro amore e anche quello dei radioascoltatori di Desideri Distonici, puntata numero 350, questa voce forte, intensa, diversa. E allora andiamo ad ascoltare l'altrettanto voce forte, intensa e diversa, quella di Flo, che ci reimmerge nel mistero dell'uxoricidio del 1949. Vai Flo.
Certo. Il piano di Guy è tanto semplice quanto cinico. La convincerà a fare un viaggio con una bomba a orologeria nei bagagli, che esploderà mentre l'aereo sorvola il mare. Quindi, con la tecnologia del tempo, sarà impossibile recuperare reperti che possano servire a incriminarlo. Accidentalmente, nella deflagrazione, moriranno anche tutti gli altri passeggeri. Ma la perfezione non appartiene a questo mondo, pensa Guy, mentre si frega le mani, ritenendo di avere messo a punto, se non il delitto perfetto, ciò che gli si avvicina di più. Nonostante i pessimi rapporti tra loro, riesce a convincere Rita a partire con il solo argomento cui la donna è sensibile, quello del lavoro e dei soldi. Deve compiere due viaggi contemporaneamente, le spiega, uno da un cliente a Montreal e uno per recuperare un campionario a Baie-Comeau. Può lei essergli di aiuto? Rita accetta e parte per Baie-Comeau. All'ultimo minuto Guy le fa arrivare un altro pacchetto in cui ufficialmente c'è solo della merce per un altro cliente. Una è appunto la Pitre che porta a Rita il pacchetto con la bomba, mentre Guy si fa vedere da quanti più testimoni possibili mentre passeggia insieme a Marie-Ange sulla Dufferin, celebre terrazza panoramica da cui si possono anche ammirare gli aerei che decollano dall'aeroporto. L'altro è il fratello della Pitre, l'orologiaio Généreux Rest, che prepara il congegno a tempo che farà esplodere l'ordigno al momento prestabilito. Purtroppo per Guy l'aereo ha 10 minuti di ritardo e non esplode sull'acqua, bensì sulla terraferma, lasciando reperti facilmente recuperabili. Nonostante gli indizi e le prove e la confessione della Pitre, non è facile. Guy accusa senza mezzi termini i suoi due complici di essere stati colpevoli fin dall'inizio di ciò che stavano preparando, mentre loro rispondono di non averne mai saputo nulla. West afferma che Guy gli commissionò la bomba a orologeria allo scopo di bonificare un terreno di sua proprietà dalle radici degli alberi tagliati, una pratica molto comune a quel tempo, mentre la Pitre sostiene di aver capito tutto solo dopo aver appreso la notizia dell'esplosione. E il tentato suicidio potrebbe dimostrare che è davvero così. Joseph Guy con la figlia piccola. Del resto è possibilissimo che Guy li accusi solo per prendere tempo. La condanna a morte è certa, ma se deve testimoniare nei processi contro di loro, l'esecuzione sarà posticipata e più tempo passa più è probabile che la pressione dell'opinione pubblica si affievolisca e renda possibile la concessione di un'eventuale grazia che Guy ha tutte le intenzioni di chiedere.
Sì, suspense, ci fermiamo e noi andiamo avanti, torniamo con i nostri viaggi, non solo nei misteri, nei viaggi misteriosi di Flo, ma nei viaggi musicali. Ma c'è Edmondo che ci ascolta da Tokyo, che scrive: non sempre il tempo la beltà cancella, ora sfioran le lacrime, gli affanni, mia madre ha 60 anni e più la guardo più mi sembra bella. E allora la dedichiamo anche a tutte le mamme e a tutti coloro che si chiamano Lucia, Lucio, Lucetta, insomma, per gli auguri di buon onomastico. E allora adesso viaggiamo, sfogliamolo quest'anno in bianco e nero dei ricordi musicali e ancor di più, ancor più fruscio, con un pezzo del 1923, The Latest Craze con The Charleston Dance. Charleston Dance 1923, on air da Campobasso, Molise, Italia, Europa, Terra, Troposfera, puntata numero 350, 8 anni di programmazione, ironia, positività, ottimismo e tanta buona musica che va dal passato al 1959, abbracciando ogni genere e ogni radioascoltatore. Ma io voglio abbracciare, adesso dopo aver parlato il Charleston con Flo, abbraccio Flo e passo la voce a Flo, perché siamo sempre più incuriositi di questo mistero del 1949. Vai Flo!
Invece i giudici hanno fretta di consegnarla al boia, perché dietro di loro c'è il governo che preme. La faccenda delle indagini non riaperte dopo la richiesta della Canadian Pacific Airlines brucia parecchio. Se tutto fosse dipeso solo da Duplessis, ora Guy se la spasserebbe. Perciò il premier è ansioso di recuperare credito, mostrandosi inflessibile contro lo spietato stragista. Così le richieste di rinvio sono respinte e Guy finisce impiccato a Montréal il 12 gennaio 1951. Sulla forca, prima che il boia tira la leva, fa in tempo a pronunciare la frase che lo consegnerà definitivamente agli annali della storia criminale. Au moins je meurs célèbre, almeno muoio famoso. Sulla sola base delle sue accuse, con il paese ormai in preda a una foga giustizialista senza limiti, vengono condannati a morte anche Rest e Lapitre. Rest è impiccato sempre a Montréal il 25 luglio 1952. Le condizioni di salute dell'orologiaio, già affetto da tubercolosi ossea, al momento dell'arresto, si aggravano durante la detenzione, che è necessario condurlo al patibolo su una sedia a rotelle. invece di finire impiccato sarà decapitato, perché quando si stringe il cappio all'apertura della botola, la testa si stacca dal corpo. Nemmeno questo orrore desta un briciolo di pietà verso la Pitre, che sarà la dodicesima e ultima donna a essere giustiziata nella storia del Canada. Il 9 gennaio 1953 arriva il suo turno. Alla vista del patibolo la donna sviene e, dato che pesa oltre 100 kg, occorre lo sforzo di 4 guardie per sollevarla e procedere con la procedura prevista. Diversi giuristi e altri studiosi hanno esaminato il caso e la conclusione è pressoché unanime. Indipendentemente dalla possibilità che fossero colpevoli o no, West e la Pitre furono condannati a morte con troppa leggerezza, sulla base di elementi assolutamente insufficienti a pronunciare qualsiasi verdetto, non solo quello capitale.
Ebbene, ci fermiamo e...
Perché abbiamo finito.
Sì, ci fermiamo perché abbiamo, nel senso, a livello di...
Abbiamo finito con la storia.
Ecco, abbiamo finito con la storia, con il mistero. Abbiamo svelato il mistero e c'è Benjamin da quel di Havana, Cuba, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi. Poi c'è Sofia da Napoli, ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. E Eric invece, da quel... di Los Angeles, l'uomo moderno crede di perdere qualcosa, il tempo, quando non fa le cose in fretta, eppure non sa che cosa fare del tempo che guadagna, tranne che ammazzarlo. Ma noi non vogliamo ammazzare nessuno.
Poi saluto Ramona di Torino,
sì?
E Katia di Padova.
Bene, e noi ricordiamo altri tre eventi importanti a Campobasso, presso l'Anzi Campobasso, via D'Amato 13F, sabato pomeriggio alle 17 c'è un convegno informativo sull'Alzheimer, mentre il 15, venerdì 15 alle 20.30 presso il ristorante Mazzamoriello la cena al buio, e sempre presso il ristorante Mazzamoriello di Campobasso, 22, venerdì 22 la cena con delitto. E noi viaggiamo nel tempo e proseguiamo ad ascoltare il nostro fruscio preferito con una canzone di Achille Togliani, La signora di 30 anni fa, che non è Flo, perché lei ne ha più di forse 30 per 4, per 5, ah no, sono io che
sì,
ho 100,
sì, sì,
io ho 150 anni, lei è più piccola, ha 120 anni. La signora di 30 anni fa, Achille Togliani.
Ricordo il primo bacio che mi dà, tremando.
sfiorando d'emozione, di passione, un bacio lieve, timido, posato tra quei capelli corti. Poi mi condussi in un ricordo tu e mi dicesti non ricordo più del 1919, mi chiamavate, non ricordo più. Non ricordo più nel 1919 chi ti amava forse gioventù.
Achille Togliani con la signora di 30 anni fa. E a proposito della signora di 30 anni fa, a parte che salutiamo Ramona da Torino, anche perché ricambia i saluti di Flo, a cui dedicheremo sicuramente l'ultimo pezzo, in particolare a lei, ma non solo, perché l'ultimo pezzo è da dedicare principalmente ai viaggiatori, ma sarà inserita anche Ramona, la nostra Ramona da Torino, quindi con tanto tanto piacere. Ma adesso è il momento, perché c'è Maurizio Costanzo che vuole dire qualcosa, logicamente, sulla gioventù. Flo è l'unica che parla il costanzese, oramai quasi in tutta Italia, l'unica che comprende il costanzese è Flo, e Florence. E allora Flo,
io capisco davvero dove parla.
Ecco, io ti passo Maurizio Costanzo, che come tutte le settimane, da 350 settimane, interviene e condivide con noi questo momento piacevole. Maurizio, prego, puoi dire la tua, come sempre, massima libertà sulla gioventù, prego. Che cosa ha detto sulla gioventù, Flo?
Ha detto quanti bei ricordi, e che soprattutto perché ne ha combinate di tutti i colori.
Ah, ecco, quindi ne ha combinate, Maurizio. Grazie Maurizio, allora, grazie per la condivisione, e alla prossima, alla puntata 351, la settimana prossima, in modo che poi potremo farci gli auguri di Natale e di buon anno. Flo, ma c'è anche Evelyn, che si trova in quel di Casablanca, e dice la puntualità è la virtù dell'annoiato. E poi c'è Torquato da quel di Parigi, perduto è tutto il tempo che in amor non si spende. E ancora Leonardo da Firenze, l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. E noi ritorniamo appunto al tempo presente, ed è il momento, lo spazio della dieta dissociata, come direbbe, Fantozzi, come umana lei. La dieta dissociata, perché che cosa succede con la dieta dissociata, Flo?
Succede che Veronica, detta Pia,
e il suo Gianfranco, che salutiamo con tanto affetto,
dissociandosi,
ecco,
da ogni dieta, poiché con i suoi 43 kg se lo può permettere,
Veronica, con i suoi 43 kg,
si può permettere di proporre le diete, ma solo di proporle,
E lei stuzzica, ci mette in difficoltà,
con delle ricette,
ecco.
Stasera si stuzzica più che mai perché ci manda la ricetta di un dolce.
Ecco, e ci tenta. E io che con i miei 150 kg, 150 centimetri, 150, insomma, 150 anni, sono sempre tentato 150 volte. Che cosa ci propone questa sera?
Crema catalana.
Ecco, e allora la dedichiamo anche alla nostra nutrizionista Chiara Faragone, vai, perché è l'unico modo per indispettire la nostra nutrizionista. Vai, ripartiamo dagli ingredienti.
Per 4 persone,
vai. Vai, vediamo se noi la faremo per 2.
Per 2, sì.
Per fare ancora più,
Pietro,
per indispettire ancora di più la nutrizionista, noi questa ricetta per 4 la faremo per 2. Vai, ingredienti.
500 ml di latte.
C'è, vai.
4 tuorli.
Ce l'abbiamo.
100 g di zucchero.
C'è.
Un limone.
Ce l'abbiamo.
Una stecca di cannella.
C'è.
25 g di amido di mais.
Sì.
Zucchero di canna, quanto basta?
Ce l'abbiamo.
Noce moscata da grattugiare, quanto basta?
Ce l'abbiamo, per fortuna ce l'abbiamo.
Iniziate la preparazione della vostra crema catalana.
Ecco.
sciogliendo la maizena in poco latte freddo e tenete da parte. Grattugiate ora la buccia del limone in un tegame, quindi versate il resto del latte e aggiungetevi anche la scorza grattugiata del limone, metà dello zucchero e la cannella. Portate il tutto ad ebollizione mescolando per sciogliere lo zucchero e togliete dal fuoco il tegame. Versate in una ciotola i tuorli e il rimanente zucchero. Lavorate con una frusta aggiungendo poi l'amido di mais sciolto precedentemente in un po' di latte freddo. Solo dopo aver mescolato bene insieme all'amido di mais aggiungete il composto di latte bollente filtrandolo con un colino, sempre continuando a mescolare. Mettete ora il composto.
Sì, vediamo dove lo mettiamo questo composto.
Il composto ottenuto in un tegame e portatelo ad ebollizione a fuoco vivace, continuando a mescolare. Lasciatelo cuocere per circa 2 minuti e poi levatelo dal fuoco. Avrete ottenuto in questo modo una crema morbida e liscia. Versate la crema catalana ancora calda nelle apposite pirofiline e appena raffreddata mettete in frigorifero a rassodare per circa un paio d'ore. Al momento di servire in tavola cospargete la crema con un zucchero di canna e un pizzico di noce moscata e mettete la pirofilina sotto il grill caldo per pochi minuti per permettere allo zucchero di caramellarsi, oppure utilizzate l'apposito attrezzo simile ad una piccola fiamma ossidrica.
Bene, noi rassoderemo sicuramente la crema catalana, ma non i nostri fianchi, questo è sicuro, non verranno rassodati.
Infatti,
e penso che la fiamma ossidrica e la frusta invece verranno utilizzati dalla nostra nutrizionista per pulirci. Io penso che succeda questo. Ma Fedor, dalla Mosca ci scrive: quando ogni uomo avrà raggiunto la felicità, il tempo non ci sarà più. E invece noi vogliamo viaggiare nel tempo e andiamo a proporre un pezzo straordinario, quindi per tutti coloro che amano le canzoni romantiche. Ma non solo, ed è il momento di fare che cosa? Di fermare ogni mezzo,
sì, ogni navi, mezzo, ogni veicolo,
navi, biciclette, moto, auto,
motorini, taxi, pullman, autobus, camion, insomma tutto quello che si muove praticamente.
E allora adesso Ramona, siediti, mettiti comoda sulla poltrona, eccetera. Se vuoi puoi chiamare, non lo so, se c'è qualcuno a cui tu vuoi tanto bene, lo chiami, metti in viva voce e insieme ascoltate questo pezzo straordinario di Nat King Cole con Unforgettable.
Unforgettable too.
Nat King Cole con Unforgettable, e non potevamo non chiudere in questo modo scoppiettante la puntata numero 350 musicalmente parlando, anzi noi veramente ci eravamo abbracciati e abbiamo creato una confusione totale, ci sono incastrate le cuffie, quindi stanotte dormiremo con le cuffie, che non sarà un modo per proteggerci le orecchie, ma perché purtroppo ci siamo incastrati, come sempre, sempre grazie a Flo che combina macelli, come sempre.
Sempre io combino macelli,
e
certo.
C'è William da Londra, Flo, ha sciupato il tempo e ora il tempo sciupa me. E ancora c'è Lewis, da quel di Derry, Irlanda del Nord, è sempre l'ora del tè, e negli intervalli non abbiamo il tempo di lavare le tazze. E allora, noi adesso lasciamo le tazze, ci trasformiamo in nonni e genitori,
sì,
è vero?
Perché adesso c'è l'angolo dei bubbi.
Ecco, perché il gran finale, anche di questa puntata numero 350, non poteva che essere l'angolo dedicato ai buboli, ai bambini, quindi sperando che si possano addormentare, fare tanti sogni d'oro e da domani questi sogni d'oro si possano realizzare. E allora però, che cosa succede?
Secondo me, conoscendo i bambini di oggi, avranno ascoltato più volentieri la storia di prima.
Forse sì, hai ragione. E allora, Flo, diciamo, entriamo nello specifico. Che cosa accade adesso?
Accade che nonni, genitori, fratelli e sorelle maggiori,
ecco,
portano i buboli in camera da letto, gli mettono il pigiamone,
come fa Flo?
Gli rimboccano le copertone,
sì,
sperando che ascoltando la favola si addormentino. Invece no, ad addormentarsi sono gli adulti, ma i buboli restano svegli come grilli.
Ma prima di tutti, chi si addormenta?
Prima di tutti si addormenta quel baccalà di Pietro.
Ecco, perché aspettavo anche il 350esimo epiteto. Brava, come sempre lei è bravissima da attribuire epiteti al sottoscritto. E allora, abbassiamo le luci, abbassiamo le voci, mettiamoci comodi, bambini, mi raccomando, è il momento di ascoltare, facciamo partire la sigla.
La pecorella smarrita. C'era una volta una pecorella che tutti i giorni andava al pascolo con il pastore. Ma un giorno si perse. Mentre si stava disperando, arrivò un grosso lupo. Il lupo, furbo, le disse: «Ciao, bella signorina, perché piangi? Ti sei persa? Ti accompagno io dal tuo pastore». La pecorella si fidò di lui e andò. Ma presto si accorse che la portava ancora più lontano. Allora si mise a belare forte. Il cane del pastore la sentì e corse a liberarla.
Sul tavolino me lo buttavi sotto.
Sveglia, non dormire tu.
Chiedo venia perché mi ero appena appisolato.
Certo,
ma appena.
Proprio appena, con un occhio solo proprio.
Appena.
Sì.
Grazie Flo, grazie per aver permesso anche il miracolo questa sera. E lo speriamo che i bambini si siano addormentati, facciano tanti sogni d'oro e domani si possano realizzare. Ma ricordiamo di togliere i sassolini
dalle scarpe.
In che modo Flo?
Scrivendo a Radio Orizzonte Molise, via Leopardi 32 86 100 Campobasso.
Bravo. Logicamente diciamo ancora grazie a tutti i nostri radioascoltatori che da 350 settimane sopportano il sottoscritto e invece amano Flo. quindi condividono tutto quello che Flo propone. Grazie ancora e speriamo di poter restare ancora per altre 350 settimane, fare tanta buona compagnia con mi trasmettere ironia, positività, ottimismo e tanta buona musica che va dal passato al 1959, abbracciando ogni genere musicale. Ma il vero gran finale, il vero botto, quello con cui salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, è il nostro ruggito del gatto, perché la Metro Goldwyn Mayer è il ruggito del leone, noi siamo più umili, vero Flo?
Certo.
Abbiamo il ruggito del gatto. E allora al mio tre, tutti insieme, da casa.
Sì, un bel miagolio,
ecco,
propiziatorio,
sperando che ci porti tanta fortuna e quindi da domani veramente ci arrivino tante belle cose. Allora, tre. Mi raccomando, mercoledì prossimo dalle 20 circa sino alle 21 saremo qui con la puntata 351 e ci faremo gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno. Grazie ancora. 3, 2, 1...
Caffè Camargo, leader internazionale riconosciuto.